Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Queste sono letture date dal lezionario di oggi, quindi non assolutamente dettate da una strategia particolare di scelta, cioè in altri termini di scegliere una lettura rispetto a un'altra per poterla inquadrare nel tempo che stiamo vivendo. Questa è la lettura del 27° tempo ordinario, della domenica 27 del tempo ordinario. Questo è il lezionario di oggi. E parto da come introduce l'Apostolo Paolo ai Filippesi e dice: fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. È una lettura straordinaria, in qualche maniera un giudizio rispetto a quello che noi stiamo vivendo in questi giorni, dove invece il rischio di non essere più nell'abbondanza o la paura di venir meno alle sicurezze economiche mette dentro di noi l'ansia e sta provocando in più di una persona un tantino di disagio rispetto all'oggi. Ovviamente per il credente non dovrebbe essere così, benché le preoccupazioni della vita possono essere in qualche maniera necessarie, dovute. Per il credente non dovrebbe essere così, perché lui sa, il credente, come dice Isaia, che la risposta più importante della propria vita, quella che abbiamo ascoltato, che il Signore che ha imbandito il tavolo per la festa non viene meno, e la festa sarà nel momento in cui la morte sarà definitivamente distrutta e le lacrime dai nostri occhi saranno asciugate. E io ho fatto questo tipo di relazione tra una persona che vive il disagio della salute che viene a mancare, tra una persona che vive la preoccupazione della vita che si sta spegnendo, tra una persona che ha perso un affetto caro e la crisi dei mercati. Mi volete dire quale tipo di preoccupazione possa vivere? Se la preoccupazione superiore, il dolore superiore, marginalizza anche la difficoltà, sebbene attuale, che viene però da qualche cosa che di per sé stesso è provvisorio, non definitivo, non necessariamente capace di trasformare il significato profondo della mia vita. Io mi rendo conto che in un tempo in cui il denaro è stato divinizzato, quello che oggi si sta vivendo non è la crisi del mercato, quanto piuttosto la crisi della nostra scelta di vita. E che è inevitabile che là dov'è il nostro tesoro, là ci sarà il nostro cuore, ha detto Gesù. Fermo restando che come ieri ci siamo accorto che era infondato porre le nostre speranze nelle ideologie di destra e di sinistra che hanno scassato il mondo, oggi ci stiamo ugualmente rendendo conto che l'ideologia alternativa a quella è ugualmente deficitaria e debole, perché fondata sull'effimero, non sull'assoluto, molto spesso sulla menzogna. E cioè ci stiamo rendendo conto e ci stiamo svegliando dal fatto come sulla caduta dei regimi totalitari o regimi sovietici o quelli che erano nazisti e fascisti precedentemente, che il liberalismo è stato un inganno. Perché avendo fondato tutto sul libero mercato, senza regole, senza dignità della persona rispettata, ha prodotto quello che sta procurando, cioè l'annientamento nell'oggi delle nostre speranze. Ma questo non è il problema. È la premessa del problema che è sbagliata, ma questo non è il problema. Sovvivere nella povertà come sovvivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Di fronte a sfide che aspettano l'uomo in ragione, sto parlando di noi credenti, in ragione delle trasformazioni del mondo, il credente non può lasciarsi compromettere nelle proprie attese dalla debolezza del sistema di riferimento. Non può. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Che vado a raccontare io ad una madre che perde un figlio se per me è drammatico la crisi dei mercati? Che vado a raccontare a chi sta combattendo con una malattia difficile se penso che la crisi assoluta sia nel fatto che ci siano meno risorse economiche? Che vado a raccontare al bambino in Africa che muore per fame se oggi io gli dico che il disagio della vita nasce dal fatto che i nostri investimenti non sono più adeguati? Io che sono credente, sono alternativo alle speranze umane. Capisco la mortificazione che posso avere e il disagio, ma non può essere questo l'assoluto. Mi rendo conto che ogni giorno in un sistema fondato su un'idolatria, l'unico problema su cui ragionare è sapere dove va l'economia, ma stiamo dicendo da più tempo che questo è un sistema che non riguarda la realtà concreta delle speranze umane. Il Signore ha imbandito per noi una tavola, l'ha messa a disposizione. Guardate, quando io vi dico l'attualità, io sto scendendo le parole di oggi e invita a sedersi a fare festa quelli che hanno possibilità. Quelli che hanno possibilità, visto i loro problemi, alla tavola e all'invito del Signore non ci vanno. Perché hanno chi il lavoro della vigna, chi il lavoro della fabbrica. Alla mensa del Signore non si vanno a sedere. Ma per questo la vita non è che si ferma. Ad altri sarà dato quello che agli invitati è tolto per la loro mancanza. E vanno i poveri, gli ultimi, gli abbandonati, quelli che comunque sono più liberi perché non compromessi in ragione di quella che è la precarietà del sistema, in quanto la crisi colpisce chi la crisi la subisce, non chi l'ha vissuta per sempre strutturalmente, chi è endemicamente in crisi. E così quella proposta diventa liberatoria e si vanno a sedere al tavolo per fare festa. Però poveri o ricchi che si sediranno a quella tavola hanno bisogno di una condizione, quella che oggi sento mancare, quella che oggi sembra franare anche in molti credenti, l'abito della festa. Abito dal punto di vista psicologico, dal punto di vista filosofico, non è soltanto un vestito, è una condizione. La festa non è soltanto un luogo, ma è uno spazio, un tempo, è un agire. In altri termini, può essere capace di accogliere l'invito a partecipare alla speranza chi ha l'abito dell'ottimismo, chi è vestito di speranza. Poi provate a vedere se intorno a noi in questi termini e in noi stessi ci sono parole ottimistiche, ci sono parole di speranza. Sembra che tutto sia costruito perché noi in qualche maniera ci ammaliamo di depressione. E tuttavia l'abito che noi dovremmo avere, considerato che dalla parte nostra noi abbiamo il Signore che ha detto io sto con voi, non vi preoccupate, abbiate fiducia, non vi preoccupate, non fidatevi solo in voi stessi, abbandonatevi. Certo, dobbiamo lavorare, dobbiamo combattere per risolvere i problemi, ma se perdete dentro di voi la fiducia, se perdete l'ottimismo, quando le cose non vanno così come dovrebbero andare e vi svestite dell'abito della festa, e allora là sarà pianto e stridore di denti avete sentito? Che qui è avvertito come conseguenza di una punizione data dal padrone, ma la conseguenza viene dal fatto che noi abbiamo svestito l'abito della speranza. Non pensate che anche dietro gli annunci progressivi di disfatta esiste un sistema che, come ha organizzato prima la falsa speranza, oggi sta organizzando la falsa disperazione. E in questo modo, tra il vestire e lo svestire, riesce sempre di più a tenere per le mani un potere con il quale ha gestito diabolicamente la storia del nostro tempo. E noi cristiani, se ieri ci opponevamo agli imperi che avevano organizzato la divinità dell'imperatore, non dovremmo oggi organizzarci contro l'impero del male, che è quello di volerci felici con la materia e non con lo spirito? Dovremmo noi avere il coraggio come credenti di poter dire, come abbiamo cantato, il Signore è mio pastore, non manco di nulla se anche andassi per valle tenebrosa? E allora sì, avremo qualche soldo in meno, saremo in recessione, dovremo fare qualche anno di difficoltà. È nella storia, ci siamo abbuffati prima, facciamo digiuno oggi. Ma non dobbiamo perdere di vista la vita, la nostra vita, che è più importante del denaro, è più importante delle cose, le relazioni, è più importante. La vita, una ne abbiamo, e siccome non c'è stato detto che dobbiamo andare in guerra, non c'è stato detto in questo momento che è la fine del mondo, non c'è stato detto che dobbiamo lasciare le nostre case perché ci sta un vulcano che sta scoppiando, ma che c'è una crisi economica, e vabbè, vuol dire che invece di mangiare 4 volte al giorno ne mangeremo 2, vuol dire che invece di fare un mese di vacanza ne facciamo 10 giorni, vuol dire che ognuno di noi farà i sacrifici necessari per dare senso alle cose e invece di comprare e gettare userà soltanto il necessario. Vuol dire questo, che dovremo riconsiderare una ricchezza che era apparente e molto spesso strutturata su un'ingiustizia. Allora, figliolini miei, vogliamo mettere l'abito della festa? O pensate che io vi dicevo oggi l'abito della festa è che non diciamo più tot 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 tot, o che disubbidisci alla mamma non tieni l'abito della festa, hai fatto il cattivo pensiero non tieni l'abito della festa? È un abito, è la speranza. Ci sono giorni lieti e giorni non lieti, ci sono giorni felici e giorni meno felici, c'è un tempo di abbondanza di vacche grasse e un tempo di vacche magre, è la storia, è andata sempre così. Il giorno delle vacche grasse loda il Signore per quello che hai avuto, il giorno in cui le vacche dimagriscono, loda il Signore. Perché se tu lo lodi quando le cose vanno bene e ti lamenti quando le cose vanno male, vuol dire che tu non hai la fede in colui che ti asciuga le lacrime definitivamente, ma in un totem che sta a tuo servizio e a mezzo servizio. E non sei tu a servizio suo. Ci sono delle cose importanti che noi in questo tempo potremmo recuperare, figliolini miei. Il valore dell'amicizia. Potremmo recuperarlo, per esempio. Che ricchezza inaudita il valore dell'amicizia. Che è un investimento che se tu davvero lo dai con la vita, nessun mercato te lo può far diminuire. Si potrebbe inventare l'investimento sulla solidarietà, per esempio. Il bene che hai fatto ritorna sempre. Si potrebbe fare l'investimento sull'onestà. Ah, mamma mia, ma che cosa straordinaria, l'investimento sull'onestà. Quello è un investimento sicuro, anche se è con redditi molto bassi, ma un investimento sicuro. E si potrebbe, perché no? Perché no? Incominciare a parlare in maniera diversa. Forse questa sarebbe la testimonianza cristiana più grande. Incominciare a parlare con un vocabolario diverso. No? e dire: io ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere, ero forestiero e mi hai ospitato, nudo e mi hai vestito. Banchetto è preparato. Se al banchetto non mi seggo con l'abito dell'ottimismo, là solo ci sarà pianto e stridore di denti. Là solo. Ecco perché io concludo come ho iniziato. Sovvivere nella povertà come sovvivere nell'abbondanza non dice che non ci sta povertà e abbondanza, dice è possibile che ci sia povertà e abbondanza. Non è che è bene vivere nella povertà, non è detto questo, io non lo sto dicendo che è meglio vivere nella... C'è la possibilità, l'evenienza della povertà e dell'abbondanza. Sono allenato a tutto questo. E forse il vero problema è che molti non sono allenati a tutto questo, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza, perché? Questo è il passaggio, questo è fondamentale. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Se lui è con me, chi sarà contro di me? E allora, figliolini miei, se dobbiamo essere speranza in un tempo senza speranza, proviamo ad essere controcorrente. Domani rivedremo spuntare il sole, ma forse un tempo di difficoltà ci lascerà anche di più apprezzare il poco e il molto che noi abbiamo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.